mossa e molto emozionata, e veramente tre volte da questa brillantissima brillantissimo intervento di Angela. È una gioia essere qui a Bologna ed essere in un luogo in cui, guardandomi intorno, a parte che l'età media è giovanissima, in cui infatti conosco pochissime persone, questo succede assai poco e mi riempie di gioia e di gratitudine. Ho l'impressione in effetti che ci sia come una specie di time loop, che non so dirlo in italiano, per cui c'è qui una grossa fetta del femminismo classico. Saluto fra gli altri Liana Borghi, che potrei dire una colonna del femminismo, non so quanti di voi la conoscono. Fatti vedere, Liana, una gioia vedere. C'è Orlando, che è la nostra casa, è la mamma di tutti. Quindi c'è un'assemblea degli anni 70 e sovrapposta a un'assemblea del 2014, una cosa favolosa, con mille piani che si intrecciano e risuonano, succederà di tutto, non capiremo niente, ma saremo molto felici. Voglio cominciare esprimendo la mia gratitudine immensa a Angela, perché se sono qui è proprio grazie al lavoro di Angela. Ovviamente lei si nasconde, dice no. Io non so, provate a immaginarvi, voi che siete giovani ancora, ad essere insegnante e vi capita tra le mani una studentessa come Angela, cioè immaginate, cercate un attimo di fare uno sforzo di immaginazione. È un dono in realtà, una sfida, una serie di dialoghi, di contraddizioni permanenti, e per me che sono ormai una vecchia signora della bourgeoisie gay dell'Europa, del nord Europa, un sentimento che in realtà abbiamo cambiato un sacco di cose, abbiamo avuto una grande fortuna, una grande benedizione infatti delle dee ad avere studenti e studentesse come costei. Io ho imparato moltissimo e soprattutto Angela ha veramente iniziato questo progetto di traduzione in un momento in cui non ci avrei proprio pensato, non perché non amo l'Italia, ci mancherebbe, ma proprio alla storia dei 60 anni mi sono detta vabbè, insomma, e arriva Angela e cambia tutto. Quindi grazie, e grazie di avermi collegato a questo nuovo plateau, a questo nuovo piano di individui e individue che cerco di identificare e dalle quali attendo di apprendere e imparare un sacco di cose. Il posto umano non è un concetto fondamentale, il concetto fondamentale è il nomadismo, il soggetto nomade. Questo libro è uno strumento di navigazione e che ho voluto fare in gran parte per mettere un po' in chiaro delle cartografie che mi ossessionano, che mi preoccupano. Mi ha fatto una bellissima sintesi Angela, non sto a ripetere, il rapporto alle tecnologie, la questione della democrazia radicale, la questione delle ingiustizie strutturali, questa violenza estrema che emana da ogni poro di questo capitalismo che si dice avanzato e non si capisce avanzato in che cosa in realtà, ma come avanzato? Siamo in un periodo di grandi sofferenze, violenze, ingiustizie, guerre, stupri di massa, avanzato in che cosa? Uno si chiede. Quindi capitolo 3 del libro sull'inumano è per me quasi l'anima del libro, questa inumanità profonda che è specifica di questa epoca. È come se l'umanesimo aveva il suo tipo di violenza e di inumanità, il postumano ne ha un'altra altrettanto tremenda. Parliamo dei droni, ma parliamo anche di questa cosa, di questa contraddizione estrema che tecnologie potentissime e nudi corpi, carne da macello, che ci fanno vedere oltretutto, che esibiscono in televisione, sui mezzi di comunicazione quotidianamente, un divenire cadavere del corpo che fa parte della nostra quotidianità. Quindi è questo momento così crudele, così feroce, che volevo mettere a posto, un po' a fuoco. Sono cartografie, quindi io sono stata allieva di Foucault. Una cartografia è uno strumento non solo di navigazione ma di scambio. Chiaramente possiamo non essere, anzi spero che non siamo d'accordo su come funzioni il capitalismo avanzato, come sia. Io sono foucauldiana, deleuziana, non sono della scuola di Badiou, quindi possiamo già partire su una grossa spaccatura su come leggiamo il capitalismo. Se pensiamo davvero che il capitalismo si piega ma non si spezza, linea Foucault, Deleuze, si adatta, assolutamente onnivoro, perverso, opportunista, o se continuiamo con questo leninismo nostalgico che crede che in effetti il capitalismo sta per spezzarci, infatti è già il frammenti, e se guardiamo bene l'insurrezione globale sta già avvenendo. Questo immagino sarà un punto di discussione fra di noi, è chiaro da che parte vanno le mie cartografie. Questo sistema si piega, si piega, si piega, non si spezzerà mai, che non significa che non si deve dare una lotta, bisogna dare il tipo di lotta giusta, tipo di lotta adeguata alla perversità di un sistema che è molto maligno, molto feroce e molto efficace. Quindi se tutto questo, una cartografia serve a questo, io ne ho fatto molto in questo libro, anche sulla questione ovviamente dell'eredità del femminismo, e questo secondo me è il secondo grosso nodo del libro. Io l'ho scritto veramente per le nuove generazioni, senza sapere esattamente chi fosse, adesso che vi vedo, buonasera, felice di conoscere, ma per un senso di responsabilità intergenerazionale. Questo avviene quando uno insomma raggiunge una certa età, e soprattutto io che ho fatto un grande lavoro nella mia giovinezza sui Women's Studies, abbiamo fatto un grosso lavoro da pioniere, penso, e poi ho deliberatamente lasciato quella collocazione per far spazio ad altre generazioni, mi sento anche responsabile di che tipo di eredità abbiamo lasciato. Un'eredità senza testamento, cito la grande François Collin che citava il poeta René Char, un'eredità aperta della quale però mi sento responsabile. Quindi il libro fa delle mappature del mio stesso itinerario, di contraddizioni che io sento di portare dentro in maniera netta, una gigantesca, enorme sulla questione del romanesimo, talmente enorme che non so neanche dove metterla. Io sono cresciuta nell'anti-umanesimo, io sono allieva di Foucault, sono nietzscheana, a me dell'uomo non è che mi interessa granché. La crisi dell'uomo, la famosa morte dell'uomo di Michel Foucault, per me era pane quotidiano. Sono andata a lezione da lui, ho fatto nient'altro per 10 anni che parlare della morte dell'uomo, che era semplicemente la crisi dell'umanesimo occidentale. A me quell'umanesimo lì, chiaramente, in quanto donna, lupe, marginale, madre, riproduttrice, ibrida, mutante, virale, non è insomma che sia il mio punto di riferimento fondamentale. Questo nel libro io lo gioco in maniera completamente aperta, e di nuovo ho ritrovato dei riscontri molto forti, molto evocativi nella versione che mi ha fatta Angela. Insomma, le donne appartengono all'umanità a tempo parziale, ci hanno lasciato fuori per una grossa fetta di tempo. Se in più di essere donna una anche di colore postcoloniale non europea, siamo a livelli di non umanità, di subumanità, o come dice Paul Gilroy, infraumanità. Questa è una grossa contraddizione, perché ovviamente sono membro di questa specie, sono molto felice di essere la parte sessuata femminile, polimorfa e perversa di Anthropos, sono molto felice di correre anch'io con i lupi di questa specie, quindi sono delle contraddizioni che non sono facilmente risolvibili. Secondo me il conto aperto con l'umanesimo ce l'abbiamo tutti in un modo o nell'altro. Inoltre, dal punto di vista generazionale, io ho ereditato un altro tipo di umanesimo che non so se faccia parte della vostra storia di più giovani, ed è l'umanesimo socialista, che secondo la che parte voi siete nella vostra posizionamento politico può farvi ridere o può farvi non ridire. Ma se pensiamo a una figura come Jean-Paul Sartre, che ha scritto una prefazione bellissima al libro di Fanon sulle danne della terre, quando parla di questo umanesimo esistenzialista che al centro della visione marxista socialista e perfino comunista c'era una visione nuova dell'uomo, una nuova umanità. Questo lo si trova oggi negli scritti di Nelson Mandela, che fino alla fine non ha mai rinunciato al suo umanesimo socialista comunista, che è una cosa che oggi dovrebbe farvi inorridire, perché il socialismo è passato nella storia come un movimento che non rispetta i diritti dell'uomo, non rispetta niente e nessuno, un movimento feroce, violento e cioè, di stampo più o meno Quindi io ho ereditato anche, diciamo, il socialismo umanista di Simone de Beauvoir, che sognava una nuova umanità. L'uomo nuovo, che ovviamente per lei era la donna nuova, e nel nome del quale sono successe gli orrori più terrificanti del secolo precedente, alla ricerca della nuova umanità, dell'uomo nuovo, ne sono successe di tutti i colori. E però se leggete, io in questo momento sono in sabbatico a Zurigo, c'è ancora la cooperativa degli operai socialisti italiani che pubblicavano un giornale che si chiamava L'Avvenire del Lavoratore, dove c'era la Babanov, c'era Lenin, c'era Rosa Luxemburg. Quando si legge, io ho letto recentemente delle cose loro su questa visione dell'avvenire, l'uomo nuovo e la donna che sarà la donna del socialismo a venire, sono delle visioni che ti fanno piangere di disperazione perché è andato tutto a rotoli, ma anche di ammirazione perché c'è una generosità, un amore per il mondo straordinario. Anche questo fa parte del mio bagaglio culturale e questa è una grossa fetta di contraddizione, perché per quanto una possa essere allieva dei post-strutturalisti, Sartre e Simone de Beauvoir sono i nonni dai quali non ci si staccherà giammai, e anzi in questo momento di grande scompiglio mi sembra che ci sia un ritorno alla politica dell'esistenzialismo, che ci sia un ritorno a questo tipo di umanesimo socialista, marxista, quasi comunista ma non leninista, che ha aperto delle prospettive assolutamente straordinarie. Quindi un'altra contraddizione che io vi porgo un po', che vi offro nel libro, per responsabilità generazionale, perché non so esattamente come risolvere, ma è come se avessi paura che questa memoria storica andasse perduta, che come se non ci ricordassimo più da dove siamo venute, dove stiamo andando e quali sono i nostri punti di riferimento genealogici. Quindi cartografie che sono anche bibliografie, che sono un po' storie di genealogie, che vi offro come strumento di scambio fra di noi, così possiamo posizionarci a vicenda in questo gioco fondamentale di tenere in vita le memorie di movimenti, che forse ci sono ma forse anche no, di idee che esattamente come gli esseri umani sono altrettanto mortali e che quindi rischiano di morire in maniera prematura e di sparire dal nostro orizzonte di pensiero. L'antiumanesimo, diciamo, di struttura è assolutamente la mia filiera genealogica, fa di me una filosofa più francese che italiana, penso sia proprio un taglio di scuola molto preciso, ma è un'altra delle ragioni per cui volevo fare questo libro. Terza e ultima cosa, una presa di posizione molto netta in quanto persona di una certa età, compio 60 anni quest'anno, ne vado fiera, che vuol rendere un po' conto, vuol prendere la sua responsabilità nei confronti di quei stessi movimenti radicali che sono sempre stata la mia famiglia politica. Perché fa una grossa differenza trovarsi in un campo istituzionale a fare il percorso che la storia mi ha permesso di fare dentro le istituzioni, provenendo, come è il mio caso, dai margini, provenendo da un movimento radicale, il quale è stato, è tuttora, il femminismo, che negli anni 70, la lunga marcia dentro le istituzioni, che è stata la ragione per cui in Olanda io ho intrapreso il tipo di lavoro che ho fatto, che mi ha portato a diventare la persona che sono con tutti i difetti e le grandi virtù, è comunque la storia anche di un capitolo di un movimento che può essere anche criticato, che può sembrare agli occhi dei giovani ricercatori d'oggi che hanno mini contratti di 2 settimane con 0 diritti sociali, il grande precariato cognitivo che fa parte ormai della struttura neoliberale dell'università odierna, chiaramente la mia generazione ha delle piccole domande da rispondere, ha delle cose da rendere conto sul fatto che in realtà il nostro itinerario è stato completamente diverso e la nostra radicalità è stata anche la nostra carriera. Di questo io voglio assolutamente rendere conto. È stata una delle ragioni principali per cui dopo 17 anni di direzione nel programma femminista ho voluto andarlo dicendo che facciano le giovani, io mi sposto altrove, ed è stata una manovra molto criticata ma per me molto coerente. Non mi sentivo veramente in grado di vivere la mia radicalità dentro le istituzioni fino all'età della pensione, mi sembrava una cosa assolutamente assurda. La lunga marcia deve essere nomade e questo nomadismo deve continuare ad andare avanti. C'è dentro anche una specie di autocritica in questo libro di come ciò che era blasfemo è diventato banale, come i radicali diventano, l'ho detto ridendo, la borghesia gay del nord Europa, come le pensatrici radicali diventano maestre, e se fosse possibile il mio desiderio è che le maestre oggi apprendano qualcosa, cominciano a apprendere dalle più giovani, dai più giovani. Siamo su due piani diversi, ma siamo qui e io sto contento moltissimo dal nostro dialogo. Grazie.
Molto brevemente, un po' perché il libro è già stato ampiamente presentato e un po' anche perché è bene che la discussione sia per quanto possibile animata da più voci, quindi cercherò di prendere il meno tempo possibile e di indicare alcune questioni che mi hanno particolarmente colpito e sollecitato nella lettura di questo libro di Rosy Braidotti, di questa cartografia di una condizione in cui i confini dell'umano sono diventati il luogo su cui lavorano tanto la scienza, la tecnologia, quanto il capitalismo e il potere contemporaneo. Devo dire che ho trovato particolarmente efficace e anche affascinante il capitolo conclusivo del libro, quello dedicato alle scienze umane nel tempo, che Rosy Braidotti definisce come tempo del post-umano. È un capitolo che ho letto con grande interesse e che ha suscitato in me una certa malinconia. Una certa malinconia che è determinata dal mio specifico posizionamento all'interno di un sistema universitario, quello italiano, in cui i temi affrontati da Rosy Braidotti in questo capitolo, le sfide che con grande ottimismo e apertura Rosy Braidotti formula per le scienze umane, non hanno grande spazio. Se qualcuno assumesse come criterio di lavoro, di ricerca, questo ultimo capitolo del libro di Rosy Braidotti, pensando magari di fare una carriera accademica, si predisporrebbe all'espatrio. Perché davvero questa istanza di radicale problematizzazione dei confini tra le discipline non ha molto spazio in un'università, quella italiana, che è dominata dall'arroccamento corporativo di discipline che dal punto di vista epistemico hanno fatto da tempo il loro tempo. Scusate la ridondanza. In un'epoca in cui i confini dell'umano sono continuamente sfidati e lavorati, come dicevo, se c'è un futuro per le scienze umane, questo futuro va costruito precisamente sui confini, dentro prospettive, dentro pratiche di produzione di conoscenza che sono necessariamente oltre una partizione disciplinare che ha avuto naturalmente il suo senso, la sua efficacia, ma che oggi non ha più né senso né efficacia, come peraltro al di fuori dell'Italia è ormai ampiamente riconosciuto anche in discussioni mainstream. Un punto che mi ha colpito in questo capitolo, e poi è tornato nelle cose che ha detto poco fa Rosy, è questa affermazione secondo cui nel suo riflettere sulle prospettive delle scienze umane c'è evidentemente un residuo di umanismo, c'è evidentemente un residuo di umanesimo nell'immaginazione di scienze umane capaci di nutrire nuovi orizzonti di cosmopolitismo in particolare. Credo che questa sia, ma lo ha già detto Rosy, insomma, una delle molle della produttività del pensiero di Rosy attorno al tema del postumano. L'incontrare continuamente la contraddizione, il residuo e il tentare di rilanciare a partire da questo rapporto con la contraddizione e con il residuo. Una seconda questione che vorrei indicare e brevemente commentare è il posizionamento di Rosy Braidotti in questo libro, ma in realtà nel suo lavoro di ricerca degli ultimi anni, all'interno del campo della teoria critica, della teoria politica critica. C'è in questo libro una netta presa di distanza, ad esempio, dalla prospettiva di Giorgio Agamben. In qualche modo l'interpretazione di Zoe che Rosy, come avete sentito già da Angela, propone è l'esatto rovescio dell'interpretazione di Agamben. Più in generale c'è un rifiuto di costruire una teoria politica critica a partire dalla condivisione della vulnerabilità, e da questo punto di vista Rosy come dire, dialoga in modo critico anche con sviluppi significativi all'interno del femminismo. La politica che viene presentata in questo libro è una politica affermativa, è una politica, potremmo dire, costitutiva, è una politica che coincide in qualche modo con processi aperti relazionali di soggettivazione, la soggettività nomade di cui parlava prima Rosy è la sostanza della politica affermativa che viene qui proposta, soggetto nomade, relazionale, decentrato. Evidentemente anche qui la scrittura, il pensiero di Rosy Braidotti incontra la contraddizione, incontra il residuo dell'umanesimo, è la stessa parola soggetto che in qualche modo la pone di fronte a questo residuo. La pone di fronte, direi, anche alla necessità di ripensare nel tempo del postumano il luogo dell'umano. Dopo il decentramento, dopo la svolta anti-antropocentrica, rimane, credo, il problema di ragionare su quello che è il luogo dell'umano. Da questo punto di vista, una cosa che mi è venuta in mente leggendo il libro è che Rosy Braidotti nella parte, diciamo, genealogica in cui ricostruisce l'emergenza della costellazione postumana dà un grande rilievo al pensiero anticoloniale e al pensiero postcoloniale. Ci sono tre nomi che ricorrono molto spesso nelle pagine di questo libro: il nome di Frantz Fanon, il nome di Paul Gilroyd e il nome di Edward Said. La riflessione che questi nomi mi suggeriscono è che tutti e tre in modi diversi, partendo da una critica dell'umanesimo, hanno proposto una riqualificazione dell'umano. Una riqualificazione, una reinvenzione dell'umano dopo l'esperienza della sua catastrofe, della sua distruzione. Perché i dannati della Terra di Transfanon si può leggere anche come una cronaca apocalittica della distruzione, della catastrofe dell'umano. Più in generale credo che nei movimenti antirazzisti, nei movimenti anticoloniali, nei movimenti dei migranti oggi sia molto presente questa istanza di rivendicazione e reinvenzione dell'umano a partire dall'esperienza concreta della sua negazione. L'esperienza afroamericana da questo punto di vista è estremamente ricca e conduce ad esempio a una rivendicazione da parte di Malcolm X dei diritti umani in termini che sono assolutamente, come dire, centrici rispetto a ogni discorso mainstream sui diritti umani. Ma lo slogan "noi siamo umani", quante volte l'abbiamo sentito risuonare anche nelle manifestazioni dei migranti in questi anni in Italia, in Europa? Quante volte lo abbiamo sentito risuonare nelle rivolte all'interno del Cile? Ecco, credo che questo semplice slogan, appunto, ci ponga un grande problema di carattere teorico, che prima indicavo come il problema della risignificazione, della reinvenzione dell'umano anche nel tempo del post-umano. Terzo e ultimo punto su cui vorrei fare qualche considerazione è il capitalismo e il modo in cui il capitalismo figura all'interno di questo libro. Rosy, dialogando con molti autori e molte autrici, enfatizza molto la capacità del capitalismo, che si presenta come avanzato, di valorizzare la differenza, di fare della differenza il motore della valorizzazione. Introduce poi una formula che trovo estremamente efficace, che è quella di life mining, di estrattivismo della vita, in particolare guardando agli orizzonti della valorizzazione economica del genoma, la riduzione della vita a informazione e la sua continua assunzione attraverso modalità estrattive come base di valorizzazione. Sono, credo, punti importanti che indicano una necessaria ridefinizione della stessa critica del capitalismo. Io non so se il capitalismo sia eterno, sinceramente non lo credo, non lo credo, perché ci sono stati altri sistemi economici, altri modi di produzione non penso che il capitalismo da questo punto di vista possa essere considerato il nostro destino. Devo dire la verità che, per quanto mi senta distantissimo da un autore come Badiou, che è stato prima menzionato da Rosy, continuo a pensare che ci sia bisogno di una immaginazione politica che vada oltre il capitalismo. Continuo a pensare che ci sia bisogno di questo supplemento proprio di immaginazione per sostenere una critica del capitalismo all'altezza dei tempi. Rosy in questo libro insiste molto una cosa che mi pare estremamente importante, e cioè sul fatto che vi sono oggi pratiche di soggettivazione, che in qualche modo mimano le modalità di funzionamento del capitalismo avanzato, e però le svolgono all'interno di un orizzonte che è segnato, dice Rosi in un passaggio importante del libro, dal no profit. Mentre invece evidentemente queste stesse tratte di soggettivazione sono sollecitate, valorizzate dal capitalismo contemporaneo in una prospettiva che va nella direzione della riaffermazione dell'individualismo possessivo. Questo mi sembra un punto particolarmente importante, perché Rosi mette bene in evidenza, lo fanno anche molti altri naturalmente, che l'individualismo possessivo ha perduto fondamentalmente le sue basi materiali, o perlomeno si trova in difficoltà di fronte a trasformazioni radicali che hanno investito lo statuto stesso di quella proprietà che nell'individualismo possessivo tradizionale funzionava come centro della soggettivazione. Ora, la mia domanda a Rosi è come viene svolgendosi il rapporto tra queste pratiche di soggettivazione che in qualche modo fanno riferimento a dei criteri, a dei principi che si presentano come antagonistici. Non c'è qui lo spazio in cui, dal punto di vista teorico prima di tutto, occorre tornare a pensare anche il problema del conflitto, dello scontro tra processi di soggettivazione, prima di tutto. Da processi di soggettivazione che a un certo punto, come dire, si trovano l'uno di fronte all'altro e fanno l'esperienza di un limite. Come ci si fa carico, teoricamente e politicamente, del limite che si presenta di fronte al carattere autopoietico, dice Rosi Breilotti in questo libro e in altri libri, dei processi di soggettivazione. Questa è per me una domanda ovviamente molto importante, e concludo facendone molto brevemente un'altra a proposito della conclusione del libro, che già ha sollevato molti commenti e molte critiche. Viviamo nel migliore dei mondi postumani possibili. Io devo dire che comprendo perfettamente il senso che Rosi attribuisce a questa affermazione, che è in qualche modo la ricapitolazione di quello spinozismo radicale nutrito da Deleuze, da Guattari, che sostiene l'intero libro, però non riesco a conciliarmi con questa affermazione.
In questa magnifica lettura, interpretazione, critica. Qui dovremmo lavorarci per 6 mesi in seminario per cominciare a far giustizia alle complessità che sollevi. Andrò rapidamente, perché poi penso che verranno riprese da voi, spero, nella discussione, non in ordine molto preciso, ma forse partendo da quello che è il nodo concettuale per me di molti dei punti che sollevi, sicuramente sulle scienze umane, ma anche sull'immaginazione e sulla lettura del capitalismo, è che è chiaramente l'influenza di Spinoza, non lo Spinoza classico, ma lo Spinoza che è tornato alla ribalta essenzialmente in Francia alla fine degli anni 60, anni 70, Spinoza che ha trovato in toni negri, nell'anomalia selvaggia, un'espressione secondo me altissima, libro con una prefazione scritta da Deleuze che provocò non pochi dubbi e incertezze in Foucault che in Sierra Bionda, in effetti, con Deleuze che aveva scritto questa prefazione, perché Toninelli ovviamente era già fuoriuscito, ricercato, schedato come terrorista e arrestato. Questo Spinoza turn, come si chiama, come lo chiamano ormai nel mondo anglosassone, di cui il libro di Pierre Macheret e Gelo Spinoza, scritto nel 79, tradotto in inglese 2 anni fa, resta tuttora, tradotto in inglese 2 anni fa, per spiegare al mondo come mai abbiamo questa grande ondata deleuziana che sembra venire dal nulla, autogenerata, e al centro c'è questo spostamento di paradigma che resta tuttora assolutamente problematico e contraddittorio, che è lo spostamento da un paradigma hegelo-marxista a un paradigma spinoziano-spinozista, da una cosa dualistica a un monismo affettivo, autogenerato, auto-organizzato, con tutto ciò che questo cambiamento di paradigma implica. E i primi testi di Balibar, ovviamente Deleuze stesso, con i suoi molteplici libri su Spinoza, sono per me dei punti di riferimento assolutamente imprescindibili. Ovviamente la storia è lunga, sia nella storia della filosofia che nelle situazioni contemporanee. Già Hegel aveva detto, sì, questo Spinoza, questo strano mistico, olistico, che vede queste costruzioni completamente autogenerate, vitaliste, non può esistere politica se non c'è confronto, se non c'è scontro, se non c'è un certo tipo di negatività. Poi siamo veramente in una piena discussione sul ruolo della negatività e quello dell'affermazione. E questo dovrebbe fare un seminario di 6 mesi per dar senso alla questione. Chiaramente, chiara che parte sto, ma la ragione per cui partendo da un paradigma molto hegeliano, che è quello per esempio di Jacques Lacan o anche della stessa Henri Garay, che sono veramente dei pensatori in sostanza dualistici, c'è un codice, una codificazione sociale, c'è un corpo materia e fra i due c'è una negoziazione permanente, il termine preferito di Judith Butler, la negoziazione, perché c'è uno schema là fuori, c'è il corpo qua e fra i due c'è la lotta, ecco. Per la psicoanalisi ha fatto un grande lavoro per spiegare come possiamo negoziare a tutti i livelli, su 1000 piani, compresi quelli inconsci, però questo dualismo resta. Il cambiamento del paradigma verso Spinoza ci porta a un'altra ecologia, a un'altra economia politica. La caosmosi, le tre ecologie di Guattari sono assolutamente fondamentali. Ci permettono di pensare a una politica che è differenziazione all'interno di soggettività trasversali che si costituiscono su progetti molto precisi, molto situati e temporali, che non sono lì per sempre. Per me una delle ragioni fondamentali per cui sono convinta da Spinoza è perché descrive in maniera esatta come ha funzionato il femminismo dagli anni 70 a oggi, su punti d'azione precisi, senza una mega teoria. Si sognavamo di rovesciare il patriarcato, quelli che riuscivano a pronunciare la parola, o addirittura, io che ero studentessa a Parigi, siete seduti pronti, il fallologocentrismo, ragazzi, già dirlo era una cosa, riuscire a pronunciare, capirlo era una cosa. Possiamo sognare di ribaltare le grandi mega strutture, però dobbiamo anche, in un certo senso, essere realisti e tener conto di quello che è successo nel secolo precedente. È la mia grande obiezione contro i neoleninisti, contro i neomarxisti, è che questi falsificano la storia, o fanno come se, i miei studenti neoleninisti sono tutti carini, siamo sempre in baruffa, come se ogni forma di Stato comunista che abbiamo avuto, compreso la Cina oggi, non era mai quello giusto. No, ma quello non era quello giusto, non ce ne vuole un altro. Quanti ancora dobbiamo avere? Ma quanti milioni ancora di vittime prima di mettere questo esperimento comunista nell'immondiziario della storia dove appartiene? Quanti secoli ancora di orrori prima di dire abbiamo bisogno di una nuova immaginazione politica. Spinoza è il pensatore della nuova radicalità dell'immaginazione al potere, e che se poi si vada da Badiou al mio amatissimo Deleuze a chi si voglia, la mia battaglia resta questa: la cancellazione di
tutta la storia del femminismo. La cancellazione della nostra genealogia politica, questa è una battaglia che porterò avanti fino alla fine dei miei giorni. Da Žižek, a Badiou, a Dusinas, a Negri, a due note sul femminismo. È come se non esistessimo. Tragedia, perché noi in 30 anni abbiamo fatto un lavoro globale di ricerca che è assolutamente imprescindibile. Ma oltretutto, a parte la cancellazione, poi si lamentano che non esistono, guarda, un po' non ci sono casi di politica, ma abbiamo esempi, ci mancano assolutamente le risorse. Quindi è una doppia, insult to injury, come dicono in inglese. Prima ci cancellano, poi si lamentano che ci mancano gli esempi di come potrebbe essere una politica diversa. Ragazzi, qui bisogna veramente aprire gli occhi e ripartire da una genealogia più complessa, più onesta di tutti gli esperimenti politici che sono stati fatti il secolo precedente. E il nostro, come quello postcoloniale, non ha mai fatto delle mega teorie, ma theory of everything, come si dice in inglese, abbiamo fatto delle teorie molto precise, su azioni molto precise. Questo è un movimento che non ha mai avuto leader, abbiamo le nostre star, ma fanno anche un po' leader. Non abbiamo avuto tessere di appartenenza. È un movimento che si è concentrato su azioni precise, le nuove tecnologie, il server donna, mettere i classici degli anni 70 su Amazon scaricabili per un euro. Geniale, un lavoro fondamentale. Cos'altro ci serve per far politica? Ma a cosa sogniamo quando vogliamo far politica? Agli orizzonti radiosi, agli attacchi alla Bastiglia, alla presa del palazzo d'inverno? Ma a cosa sogniamo? Perché non bastano attività specifiche, situate, negoziati su piani di affinità elettive, di empatie, di trasversalità che ci permettono di agire nel presente, attivarsi, uscire da questa malinconia che già Beniamin diceva la malinconia della sinistra, che pizza, questa malinconia perché sogniamo sempre cose impossibili e quindi possiamo tranquillamente non far nulla perché tanto l'impossibile non può venire, quindi stiamo tranquilli, depressi e così va avanti. Attivare, permetterci di attivarsi nel presente. Questa è la lezione di Spinoza, è la lezione di Negri nel suo meglio, è la lezione di Deleuze nella sua grande modestia, perché è una visione umile della politica, ma molto pratica e molto concentrata. Quindi per me è una maniera per riportare dentro quello che io considero la forza del femminismo, la nostra grande passione per il cambiamento, ma anche un'avversione alle grandi mega teorie che, come diceva Lyotard, vanno sepolte con gli altri orrori del Novecento. Non ci servono più teorie universali nella storia e sicuramente non della rivoluzione. Segnale giustamente che in questo libro c'è un grande, non esattamente, un'apertura maggiore verso il pensiero postcoloniale. Questa è l'altra cosa che vorrei riprendere e poi la smetto, perché quando comincio a parlare sono come Fidel Castro, vado avanti per sé. Se avete seminato offrono un po' di room. Io ho trovato una delle grandi contraddizioni che ho voluto giocare in questo libro, anche perché sono legata alla profonda amicizia a Paul Gilroy, che considero uno dei miei fratelli simbolici. Però posso dire un outing, che c'è il mio vero fratello che è venuto dall'Australia qui stasera, là in fondo, Augusto. Gilroy è mio fratello simbolico, Augusto è il fratello mio. Quindi ho voluto riprendere quest'altra filiera genealogica perché volevo mettere in gioco la mia contraddizione, che è assolutamente evidente, ma sicuramente, cioè, secondo me, è anche la vostra contraddizione. Io trovo che l'umanesimo nel mondo occidentale abbia fallito completamente la sua missione. Sono con Foucault. L'umanesimo è morto a Auschwitz, è rimorto a Hiroshima e Nagasaki. Ne abbiamo fatto solo disastri nel nome di una certa idea del progresso umano. Ciò non significa che tutte le altre tradizioni dell'umanesimo siano spente. Già Sartre, scrivendo la prefazione alle Damnées de la Terre di Fanon nel 56-57, scriveva: l'umanesimo ha un grande avvenire, ma sarà giallo, nero, verde, non sarà bianco, perché in Occidente noi l'abbiamo tradito. Scriveva alla fine del dopoguerra. Quindi sono molto aperta ad altre tradizioni di umanisti. Penso a Vandana Shiva, a tutto il biosaccheggio, a tutta la tradizione indiana, buddista, all'ubuntu africano e a tutte le altre che stanno venendo, al tecno-umanesimo che state inventandovi voi, che è fantastico, capisco niente, ma mi spiegate. Quindi sono aperta a queste altre tradizioni, però non sono le mie. Quindi nella mia cartografia, dico, io posizionata come sono nella mia cartografia, sono responsabile di un certo fallimento storico, sono apertissima verso il neo-umanesimo postcoloniale, che altro non è che altre tradizioni di umanesimo non occidentali. Imparo tantissimo da quello che scrive e ricerca Paul Gilroy, sono affascinata da tutta la scuola di Aimé Césaire, di Glissant, di tutti questi personaggi, però sono un po' un'altra tradizione della che io sono aperta, certo, apprendo da loro, ma non è la mia storia, e quindi io sognerei nei momenti di grande passione politica una grande alleanza fra gli anti-umanisti dentro l'Occidente e i neo-umanisti fuori. Forse questa può essere un'alleanza possibile, per esempio si può fare sulle questioni dell'ambiente, sulle questioni dell'ecologia, sulla questione dei beni comuni e dell'acqua, eccetera. Queste alleanze trasversali però sono sempre molto problematiche. Siccome c'è Liana Borghi, posso fare un outing, noi abbiamo passato la nostra giovinezza a leggere fantascienza femminista, in cui l'equazione era la seguente: alleanze fra, me la sono scritta, donne, LGBT, alieni, extraterrestri, mutanti, cyborg, ibridi, tutti uniti contro l'uomo bianco. Vero? Abbiamo passato la c'è andata bene pensando a quello che siamo uscite. Quindi queste alleanze trasversali di categorie così eterogenee, che hanno dei posizionamenti, delle ideologie così diverse, bisogna stare attenti, ed è per questo che non mi lancio completamente dentro l'umanesimo postcoloniale. Quando vedo i lavori di Gilroy, vedo anche come lui, in questo senso, è quasi scisso fra la sua Britishness, che è profonda, come lo studente di Stuart Holt, ci sono proprio dei gentleman inglesi, in una sua memoria storica che lo porta invece verso il Black Atlantic, tutta la storia nera, la storia del razzismo, la storia della tratta degli schiavi, eccetera. Quindi la questione fondamentale è che tipo di appartenenza è una memoria storica, che tipo di appartenenza, che tipo di posizionamento è una memoria, un senso della temporalità anche delle tradizioni dell'umanesimo. Questo è una dei paradossi, delle contraddizioni più produttive, perché secondo me mette in campo, apre degli orizzonti senza poter risolvere. Sul capitalismo ho mille cose da dire, ma penso che non, il tempo sia un po' stretto. Il capitalismo è delle differenze, le mobilità perverse, la commercializzazione della vita. E questi tre assi, differenze, mobilità, commercializzazione della vita, fanno di questo sistema una macchina da guerra assolutamente, io direi quasi invincibile, però non voglio dirlo in maniera pessimista. Sono con Toscano in questo. Il capitalismo è un sistema assiomatico, cambia le regole del gioco mentre il gioco è in corso, e quindi è un sistema proprio che ci rende schizofrenici. Pensiamo alla riforma universitaria, guardo Carla Faralli, che si contraddicono fra di loro, dicono una cosa poi la disfano. Cambiare le regole del gioco mentre il gioco è in corso. Se un sistema è assiomatico, quindi detta le sue leggi e le cambia a sua misura, è di una perversità estrema. E sono anche d'accordo con Toscano quando dice che il capitalismo è riuscito a immedesimarsi e a adottare forme di Stato, strutture di Stato completamente diverse. Se noi oggi guardiamo i capitalismi mondiali, vanno da democrazie liberali come l'Olanda a economie postcoloniali come l'Australia, a regimi comunisti come la Cina. E non ditemi che non è un paese capitalista, perché lo è. Quindi qui abbiamo un sistema che non è un sistema, è come un virus che si adatta a qualsiasi, ed è lì che Marx non vale più per la nostra epoca, si adatta a qualsiasi forma Stato. Quindi non è l'avvenire delle democrazie, è l'avvenire di tutto ciò che si presta a giocare il gioco di una struttura assiomatica che si dà semplicemente una temporalità molto molto corta, dettata dalla volgarità, dalla semplicità del sistema del profitto. Sicuramente all'interno di questo ci sono varie possibilità di resistenza e di lotta e la daremo finalmente, ma dobbiamo assolutamente prima discutere della composizione di questo sistema. E all'interno di queste enorme diversificazioni, di queste costituzioni quasi virali, ci sono ovviamente le solite ingiustizie, le ingiustizie strutturali, le violenze, le marginalizzazioni e questa forma del precariato, eccetera, cioè ci sono i corpi che non contano, i corpi disponibili degli emigrati, eccetera. Quindi la discussione fra di noi deve essere su come noi vediamo, che margini abbiamo all'interno di questo sistema che è perverso. Non è un sistema, è diciamo un virus a adattabilità estrema. E su questo sicuramente non sei d'accordo, quindi ti do immediatamente la parola.
No, non è così tanto e tanto, no?
No, rispondo sui mondi possibili, ma ti torno.
Pensare che un virus lo trovo consolatorio.
Vai, io prenderei
non so cosa sia il pensiero grosso, comunque se è un pensiero grosso è un pensiero critico.
Sì, ma un che pensiero, si presta. Perché qua il pensiero un pensiero.
Ma secondo me cosa stiamo facendo? Non stiamo pensando.
Sì, sì, ah. Io sto analizzando quello che dice lei, cioè, perché lei va in contraddizione, si attenta, si ascolta, cioè deve pensare da dietro. Uno sforzo, un di più di immaginare oggi, bisogna cominciare a tirar fuori un bel di più di pensiero politico, un bel di più di sforzo di immaginazione.
Ma siamo d'accordissimo. Il capitalismo non è un sistema.
Vabbè, c'è una. Prendiamo gli interventi, una ragazza ha alzato la mano per intervenire. Se volete venire a parlare al microfono siete le benvenute e i benvenuti.
No,
ma
con tutto il bene, ci si può.
Magari se iniziamo a prendere un po' di interventi, chi ha voglia di parlare magari viene anche qui, prende il microfono così ci sentiamo tutti bene. Allora, partiamo dal presupposto che piccolo e bello, se vuoi aggiungere qualcosa.
Piccolo e
bello. Io velocemente in realtà due cose su questo punto le direi, ma anche per riflessioni appunto, mentre la professoressa parlava io ho ripescato un pezzo di un testo che trovo fondamentale che è sempre stato pubblicato dalla Trivia Prodi. Questo testo si chiama La comunità terribile ed è stato scritto da Edith Kuhn. E dal collettivo di Kuhn e dice una cosa fondamentale che è la domanda che ci si impone è di natura etica prima che politica, poiché le forme classiche del politico sono fruste e le sue categorie ci vanno strette come i nostri abiti d'infanzia. Quindi io in realtà partirei un po' da questo tipo di considerazione, cioè in effetti nell'epoca postumana abbiamo visto che sono andate in crisi molte delle pratiche con cui abbiamo cercato di elaborare delle vie di fuga, no? Per cui prima di tutto il tentativo di elaborarne delle altre ci è dovuto. Io direi primo perché è la possibilità che si dà a tutto ciò che è intentato, no? Come diceva giustamente Rosy Braidotti, ne abbiamo avuti già di secoli.